Buongiorno. E il Dio si è sempre servito nel corso della storia di persone per portare avanti il suo proponimento. Ce ne sono tanti. La Bibbia possiamo dire che è la storia dell'umanità, in particolar modo la storia del popolo di Israele. E i vari fatti che ci sono narrati sono sempre legati a personaggi più o meno importanti, ma che tutti sono serviti, chi in bene, chi in male, a portare avanti il proponimento di Dio. E ce ne sono certi che hanno un'importanza notevole per quello che hanno compiuto, per come sono vissuti, per quello che hanno fatto, e possiamo pensare a Giuseppe, che fu uno strumento nelle mani di Dio per salvare quella famiglia, la sua famiglia, dalla quale poi è disceso tutto il popolo, tutto Israele, dalla carestia. Suo malgrado fu portato in Egitto, nel quale, attraverso varie vicende, divenne viceré, e con questa sua carica ebbe l'opportunità di poter sfamare, ma non solo per questa carica che aveva, ma anche perché il Dio lo aveva in varie situazioni guidato, ebbe modo di poter sfamare la sua famiglia, oltre che anche gli egiziani. Poi ci fu Mosè. Anche Mosè fu un grande personaggio che fece tanto per l'opera di Dio, per il suo proponimento. A dir la verità, lui lo voleva fare in un altro momento, perché quando arrivò a 40 anni, nel pieno della sua forza fisica e anche maturità, pensava di diventare un leader per gli ebrei, per poterli liberare dalla schiavitù. Ma non fu così, anzi fu costretto a scappare. E quando ormai non aveva più queste velleità, quando era più acciaccato, a 80 anni, quando non pensava certo più di andare a liberare gli ebrei dagli egiziani, ecco che Dio invece lo chiamò e disse: ora è il momento che tu faccia quello che avevi nel cuore, ma tu lo fai in un altro modo, non per prendere te la gloria, ma per dar gloria a me. Quando te non hai più la forza, sei in grado di poter servire il tuo Dio. E dopo varie resistenze da parte di Mosè, cedette e portò avanti il proponimento di Dio in un modo veramente paziente e sollecito anche nei confronti del popolo. Altri personaggi, possiamo citare Gedeone, che è anche questo personaggio in un momento particolare, quando gli ebrei erano succubi delle varie scorrerie che i madianiti facevano in quella terra, e loro erano privi di ogni difesa, erano costretti a nascondere i loro raccolti perché arrivavano madianiti e li portavano via tutti, lasciandoli nella miseria più nera. Ecco, anche Gedeone fu un personaggio importante che compì un'opera importante per il popolo di Dio. Samuele fu un personaggio importante, ne abbiamo parlato anche giovedì nello studio biblico, e vi ricordo che come in tutte le opportunità che ci si riunisce intorno alla parola di Dio, ma anche il giovedì quando studiamo la parola di Dio e vengono trattati argomenti importanti, chi non è presente veramente perde tanto. E questo è un incoraggiamento a far sì che tutti possiate essere presenti in ogni volta che ci sono le riunioni, ma particolarmente quando ci sono gli studi biblici, perché la nostra fede è basata sulla parola di Dio. Allora quanto è bello quando si riesce a approfondirla maggiormente, a coglierne degli aspetti che diversamente se no non coglieremo. Cerchiamo, perché anch'io non sempre sono stato presente, ma cerchiamo tutti insieme di essere presenti alle varie riunioni e particolarmente agli studi biblici. Ce ne sarebbero tanti altri di personaggi da considerare, riportati fra l'altro nella lettera agli ebrei come esempi di fede, questi che ho citato e altri ancora. Sono quasi sempre personaggi maschili quelli che vengono citati, ma non solo personaggi maschili, ci sono anche delle donne. C'è Rab, una donna, anche lei riportata fra gli esempi di fede, che nascose le spie a Gerico e poi gli consentì di fuggire, facendo sì che potessero, in cambio della propria vita, della sua vita e dei suoi familiari, potessero conquistare Gerico. E questa donna è entrata anche nella genealogia di Gesù. Poi Debora, profetessa e giudice in Israele, una donna non viene detto molto, però da quello che viene detto si comprende che è una persona, diremmo oggi, carismatica, che ha un potere sul popolo. Infatti, quando c'è da compiere una battaglia particolare che lei indica al capo dell'esercito, questo dice: se tu non vieni con noi, non andremo. Fa: certo che verrò, vengo sì con voi. Fa: questo però non ti porterà onore. Ma lei, con la sua presenza, avrebbe incoraggiato il popolo, avrebbe incoraggiato coloro che erano esposti al combattimento, e quindi la sua presenza era importante. Abigail, vi ricordate Abigail, la moglie di Nabal, che con la sua saggezza evitò che Davide si macchiasse di un'infamia, facendosi vendetta da sé, e poi divenne moglie di Davide anche, perché poi suo marito morì e lei divenne moglie di Davide. Poi c'è Esther, che divenne una principessa dell'impero più grande che c'era a quell'epoca, anzi più che principessa direi regina, perché sposò il re dell'impero che andava dalle Indie all'Etiopia, e con il suo comportamento anche lei ebbe l'opportunità di salvare il popolo di Israele dallo sterminio. E poi ce ne sono tante altre, magari sono note per aver partorito dei figli importanti. Abbiamo Sara, Rebecca, Lea e Rachele, e Anna, che è appunto mamma di Salomone, Ruth, la Moabita, di Samuele, scusate, e tante altre che per un modo o per un altro hanno contribuito far sì che il proponimento di Dio seguisse una certa linea. Ma io vi voglio parlare stamani di una donna del Nuovo Testamento, che è riportata nel Nuovo Testamento. Non viene detto molto di questa donna, ma quello che viene detto è sufficiente per capire alcuni aspetti della sua vita. Vi leggo un brano dall'Evangelo di Luca che dice: in seguito, qui parla di Gesù, egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i 12 con i loro beni. Questa donna di cui ora vi parlo, e che è Maria Maddalena, non si mette in mostra per aver guidato degli eserciti o salvato il popolo ebreo da invasori o da disgrazie o da cose particolari. Però qui viene citata come una di quelle persone che sosteneva Gesù e i suoi discepoli. Quindi capiamo che doveva avere un certo benessere per far sì che queste persone potessero svolgere il loro ministero attraverso anche il suo aiuto. E questo ce la dice lunga anche sulla necessità di aiutare certe persone che vanno per annunziare la parola di Dio, come è necessario che ci siano delle persone che in qualche modo sostengono coloro che sono chiamati a fare un altro lavoro. È chiaro che se uno va a annunziare l'Evangelo in qualunque luogo sia, se è impegnato in questo, difficilmente ha la possibilità di lavorare per sostentarsi. Ecco che è necessario che anche noi contribuiamo a far sì che la parola di Dio, oltre a quello che possiamo far noi personalmente in maniera diretta, possiamo anche aiutare queste persone che hanno necessità pratiche, materiali, visto che sono impegnate nell'annunziare la buona novella di Dio. Qui ci dice che era stata liberata da 7 demoni. Sicuramente era una donna che aveva avuto un'esperienza grande, meravigliosa, con il Signore Gesù. Non sappiamo né della sua famiglia, non sappiamo niente di lei, tranne che appunto questo fatto di questa liberazione. Ma sicuramente quello che è rimasto in lei è un attaccamento intenso alla persona di Gesù, perché non si limita a sostenerlo con i propri beni in questo momento qui, ma lo fa nel tempo, continua nel tempo, perché questa persona poi la ritroviamo anche a Gerusalemme quando Gesù sarà ucciso. Lei è sempre presente, è presente vicino a Gesù. Leggiamo un altro brano dalla parola di Dio, leggiamolo in Matteo. È il momento in cui Gesù è messo in croce e dice: c'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro c'erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Scusate. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Ne parla anche dopo, ma ora fin qui. Dalla Galilea erano salite anche a Gerusalemme, e non era passato poco tempo, era passato un certo periodo di tempo, non ve lo so definire con esattezza, ma era passato un bel po' di tempo, eppure questa donna, queste donne, ma in particolar modo questa, perché poi c'è un seguito, era lì, presente, attenta agli avvenimenti che stavano accadendo, e non si tira indietro quando tutti cercavano di evitare Gesù, quando tutti si avevano paura a dichiararsi i suoi discepoli. Lei è lì, ai piedi della croce, e lo vediamo meglio nel Vangelo di Giovanni. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei, dice, eccetera. Comunque, Maria Maddalena era ai piedi della croce quando Gesù venne crocifisso. Poi dopo vide da lontano quando fu deposto dalla croce e quando fu portato nel sepolcro, lei era a sedere nei paraggi. Era attenta a quello che stava succedendo e rimase attenta anche quando Gesù, messo nel sepolcro, e tutti si fermavano poi perché era il giorno del riposo e di conseguenza tutti dovevano riposarsi, non era consentito fare grandi cose. Grazie Gianluca. Maria Maddalena preparò il necessario per imbalsamare il corpo di Gesù il primo giorno della settimana. E difatti il primo giorno della settimana la ritroviamo la mattina presto, quando cominciava a far giorno, che sta andando verso il sepolcro. E sta andando verso il sepolcro con un pensiero, col pensiero di imbalsamare il corpo di Gesù, ma il pensiero fa: chi rotolerà la pietra che c'è davanti? Ma Dio aveva in mente qualche altra cosa per lei. Il Dio onora questa donna, la onora in modo particolare, come lui sa fare. Intanto tutti e quattro i Vangeli riportano quello che ha fatto questa donna. Non sono molti personaggi del Nuovo Testamento riportati su tutti e quattro i Vangeli. Uno è Giovanni Battista. E questa donna, non so quanti altri ce ne sono, ma tanti che sono citati in alcuni non lo sono in altri. Il fatto che tutte e quattro ne parlino dimostra l'importanza che riveste questa donna nel proponimento di Dio. Come ci deve essere di esempio il suo atteggiamento nei confronti di Gesù, una persona che non ha compiuto gesta eclatanti, ma che ha seguito Gesù attentamente, intensamente, è stata testimone di tante vicende, di tanti miracoli che Gesù ha compiuto, di tanti guarigioni, liberazioni, ma è stata testimone anche dell'arresto di Gesù, è stata testimone della morte di Gesù, ma soprattutto è stata testimone della resurrezione di Gesù. E vogliamo leggere quel passo che parla appunto di questo. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinato, si vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria, invece, se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabuni», che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va da miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli gli aveva detto queste cose. Gesù, Dio onora questa donna rendendola testimone di questo fatto meraviglioso. La prima che ha visto Gesù risuscitato è stata lei. È stata questa donna e ha avuto il compito di annunziarlo ai discepoli del Signore. Questo dimostra come il Dio gradisce un cuore aperto, un cuore disponibile, un cuore che ama, un cuore che riconosce quello che Dio fa, l'opera di Dio. E per noi, insieme a tutti gli esempi che ho citato prima, tutti i personaggi che ho citato prima e anche altri che ci sono nella parola, che non è possibile elencarli tutti ora così, che sono esempi di fede, che sono esempi di comportamento, anche per noi, questa donna lo è in modo particolare, cioè più vicina a noi, più vicina non solo nel tempo, ma più vicina per quello che ha fatto, perché difficilmente qualcuno di noi condurrà degli eserciti alla vittoria. Non so se avremo dei figlioli famosi, dei figlioli che compiranno gesta importanti. Non so se fra qualcuno di noi c'è qualcuno di stirpe reale o qualche motivo che possa accomunarci con questi personaggi che abbiamo citato in precedenza. Ma sicuramente tutti quanti abbiamo la possibilità di manifestare l'amore per Gesù con l'impegno e dedizione in quello che abbiamo da fare. Non siamo chiamati a cose difficili, a cose eccezionali o a cose che hanno particolare difficoltà in modo da emergere come uomini e donne di grandi capacità, ma noi siamo chiamati a delle piccole cose, piccole ma importanti per l'opera di Dio. E dipende da come facciamo queste cose, dall'impegno che mettiamo in queste cose, da come interveniamo, se facciamo queste cose con sofferenza, con distacco o con poco impegno, certo non faremo una cosa, sì, possiamo anche fare una cosa buona, ma non ci ritornerà molto a onore. Ma quando in quello che facciamo ci mettiamo l'impegno, ci mettiamo dedizione, ci mettiamo amore per il Signore, perché sappiamo di far qualche cosa per il Signore è attento, il Signore vede e il Signore ci onora, come abbiamo sentito anche stamani, che Dio, Lui che è l'essere che deve essere onorato, che deve essere esaltato, che deve essere portato al massimo nella nostra vita, Lui è colui che onora noi. E se Lui onora noi, io credo che di meglio non ci possiamo, non possiamo desiderare. Le cose che facciamo per Dio non sono mai piccole. Le cose che facciamo per Dio non sono mai di poco valore. Dio dice: sei stato fedele nelle piccole cose, io ti farò fedeli nelle grandi cose. Sta a noi riconoscere, capire che quelle cose che facciamo sono grandi, sono importanti, sono utili. Sapete che ognuno di noi ha da fare qualche cosa che nessun altro può fare. Ognuno di noi ha un compito stabilito da Dio. Il Dio ha preparato delle buone opere per noi prima ancora che noi nascessimo. Prima della fondazione del mondo, dice, Dio ha preparato le buone opere che noi poi dobbiamo praticare. E queste opere, se un'opera è per me, non la può fare un altro, la devo fare io. E se la fo, così, con poco impegno, non riceverò un grande riconoscimento. Ma se quello che mi è toccato di dover fare, io lo faccio con, soprattutto oltre all'impegno, ma anche riconoscendo l'amore che Dio ha avuto per me e per cercare di dare in qualche cosa, anche se non è certo che facendo quello che siamo chiamati a fare possiamo controbilanciare ciò che Dio ha dato a noi, ma se perlomeno ci mettiamo l'impegno, ci mettiamo la nostra volontà, la nostra vita, la nostra partecipazione totale, e Dio vede e un giorno potrà dirci: bravo, mio servo fedele, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò su molte cose. Dice, se non siete fedeli nelle piccole cose, è vero, chi vi affiderà le grandi? Noi abbiamo un compito in questa vita, non lo prendiamo alla leggera, non lo banalizziamo, perché le cose che si fa per il Signore non sono mai banali, sia di parlare di Gesù a qualcuno, ma tanto non m'ascolta, ma che glielo dica a fare, ma glielo dirò, ma tanto non succede mia nulla. Quante volte mi è capitato questo pensiero, ma a che serve? Tanto questo mi fa un monte di discorsi, mi cerca in tutti i modi di controbattere, ma la parola di Dio non penetra in lui, allora che giova? No, non va bene. Noi dobbiamo parlare di Gesù, dobbiamo parlare di quello che ha fatto nella nostra vita, di come lo abbiamo conosciuto, di come ha agito, di come agisce. Poi se questo non accetta, vabbè, problemi sua. Oppure magari possiamo fare qualche cosa così di materiale, come, non lo so, c'è da fare un lavoretto, qualche cosa nella chiesa, non lo prendiamo in sottogamba, perché anche questo è utile per l'opera del Signore. Se abbiamo un ambiente comodo, un ambiente nel quale ci stiamo bene e lo possiamo mantenere decoroso, va tutto a onore del nostro Dio e serve di testimonianza anche verso quelli di fuori. Oppure ci può essere da pregare per una persona, per qualcuno. Non pensiamo, fa ma cosa vuoi, una preghiera, un più o una meno. Ma tanto c'è chi prega per questa persona. Ma no, è importante. È importante anche quel contributo. E non è tanto quello che facciamo o che siamo chiamati a fare, ma è come lo facciamo. È con l'impegno che noi facciamo le cose che possiamo essere ricordati. Questa donna aveva messo tutta se stessa nel seguire Gesù, nell'amarlo, nel cercare in tutti i modi di fare qualcosa di utile. Ma Dio non l'ha dimenticata. Dio l'ha onorata, facendo sì che potesse portare i discepoli, e noi pensiamo, beh, i discepoli contano di più, sono quelli che hanno seguito Gesù da vicino, sono quelli che poi in seguito hanno portato. No, questa persona è stata fatta testimone della resurrezione di Gesù e è stata lei che lo ha annunziato ai discepoli. Seguiamo Gesù con tutti noi stessi, come siamo chiamati a fare. A volte non è facile, non è così spontaneo, non è così naturale come a volte può sembrare che sia. Di molte volte è una lotta che dobbiamo fare contro noi stessi, ma facciamola questa lotta, perché tornerà utile all'opera di Dio e anche a noi. Il Signore ci benedica. Siamo...